Andiamo a un'esperienza particolare che una persona ha vissuto andando all'inferno. È un video intitolato Richard Scott's Trip to Hell, che poi, come tu hai detto, dopo questa esperienza è diventato pastore, si è dedicato veramente a Gesù.
Sì, qui c'è la foto, vero? E abbiamo anche il video. Il video è sulla radio, il video.
Sì.
Sì, il video, cioè, naturalmente non il video dell'inferno, che
No.
lì non è facile fare video all'inferno.
No,
Va bene?
anche con i telefonini oggi non si può.
Io ti ho dato una foto per caso, da pubblicare, no?
No,
Non te l'ho
no,
dato.
solo quel video.
Solo il video.
Però è in inglese, no?
Pastore R. Schott. Richard Schott. Allora, questa è la sua storia. E cioè lui praticamente è deceduto nel 2015, questo pastore, morto. Però dopo il viaggio all'inferno è tornato in vita, insomma adesso parleremo un po' della sua esperienza. E l'esperienza è stata così forte che lui è studiato e è diventato pastore. Un americano. Allora la sua storia è questa. Richard muore. Va bene, e sprofonda fino all'inferno. Faccio un piccolo riassunto, insomma,
Sì, grazie, sì.
ci sono molti dettagli, diversi video, questo qui ha fatto dando la sua testimonianza. Alla morte lui si vede sfrecciare in una specie di tunnel, come sentiamo tante volte.
Quindi era una persona normale, lui?
Sì, normale, molto religiosa, non ti dico quale religione, va
Ah, ok,
bene,
sì.
quindi. Non diamo l'impressione che stiamo convertendo la gente da una catapecchia a un'altra.
Sì, puntando il dito, sì.
Ecco, qui siamo qua a innalzare Gesù, non una
Amen.
religione. Allora lui giunge in un posto orribile, alla fine del tunnel, no? Giunge in un posto che è così caldo che non si sentiva morire, non poteva morire però. E questa è una delle cose brutte in questo posto, che in questo mondo la gente si crede di risolvere il problema suicidandosi. Ma nell'altro mondo no, nell'Hades non puoi suicidarti. E quindi giunge in un posto orribile, che tra l'altro io ho avuto un'esperienza così, io personalmente quando avevo 9 anni ho avuto questa esperienza, che ne ho parlato diverse volte. E allora ho avuto un'esperienza nell'Hades. Giunge in questo posto orribile, che comprendiamo è l'Hades, dove le anime gridavano disperate. Lui vede anche un lago di fuoco e le anime perdute erano imprigionate, ciascuno nella sua nicchia, che lui ha descritto, formavano una specie di alveare di celle, ha detto, come un alveare, ognuno nella sua cella, nella sua piccola prigione, dalla quale non poteva uscire, tranne che per essere torturato, e i dettagli sono terribili. Era al di là dell'orribile, un caldo insopportabile, non vi era acqua. A un certo punto, in questo posto infernale, appare una persona. Appare una persona che tutti, cioè, si vedeva che aveva una. Era il più grande in autorità. E questa persona, grande, questa persona, si comincia a incamminarsi deciso verso di lui. E allora lui chiede: chi è quello? E una delle anime dannate, di lui vicino, gli rispondono: quello è Satana. Preparati perché viene a strapparti la tua anima. A questo
Oh boy.
punto Richard era più che terrorizzato e lui si è messo a gridare: Gesù, salvami! Mentre quest'uomo si avvicinava a passi spediti. Apparentemente il diavolo vuole avere l'onore lui, così come Gesù è l'unico che può avere l'onore di dare la salvezza, deve ricevere Gesù. Allora le anime perdute, dannate, Satana vuole l'onore di strappare l'anima e perderla nell'inferno insieme a lui quando arriverà il giorno. E quando gli strappa l'anima è finita, vuol dire che. Improvvisamente, dopo aver invocato Gesù, Richard si trova di nuovo a sfrecciare nel tunnel. Avevo invocato Gesù. Giunge in un luogo luminosissimo dove migliaia di angeli adoravano il Signore. Vede Gesù, lo riconosce, si avvicina e gli chiede: Signore Gesù, io non sono degno di te, ti amo, Signore. E poi gli fa una domanda a Gesù: Gesù, posso abbracciarti? Gesù apre le braccia, lo abbraccia, e come una cosa tangibile, come una cosa fisica, l'amore di Gesù gli entra, lo pervade, lo possiede di amore e diventa uno con Gesù nell'amore. E sentiva, ha detto Ricci, era come l'amore di una mamma. E poi Gesù, che lo abbraccia, e alla fine dell'abbraccio Ricci gli fa la domanda che è la chiave di questo messaggio, di tutto il messaggio, è il motivo perché è ritornato indietro per dircelo. Quindi prestate attenzione. Allora lui fa una domanda a Gesù e gli chiede: Signore, mi dici, perché io sono andato all'inferno? Io sono stato buono tutta la mia vita. O perlomeno ho cercato di essere buono. E Gesù gli risponde, attenzione, Gesù gli dice: figlio, essere buono non è sufficiente, devi essere più che buono, devi nascere di nuovo. Ricci torna in vita dopo di questo, e tanti dettagli lui non li dà, però questo. Allora, un giorno cosa fanno? Lo invitano a una riunione di credenti in una certa chiesa. In questa chiesa però credevano nella rinascita, nel nascere di nuovo. Allora, quando lo hanno invitato in questa chiesa, Ricci, che aveva visitato l'inferno, comprende che la sua bella religione di opere non era sufficiente a salvarlo. E allora, entrato in questo posto dove pregavano, a un certo punto il pastore fa la domanda: c'è qualcuno che vuole venire a ricevere il Signore Gesù Cristo? E allora Ricci, che voleva nascere di nuovo, si precipita davanti e comprende che tutta la sua bella religione di opere non era sufficiente a salvarlo. Quindi non andò più dalla sua religione dove gli insegnavano di essere buono, buonissimo, super buono, opere buone, eccetera. No, andò in un posto dove predicavano nascere di nuovo. Allora Richard corre in avanti, cade in ginocchio e chiede al Signore Gesù di farlo rinascere alla vita eterna. Richard si salva. E
Grazie, Signore.
qui c'è il motivo per cui è tornato. Ora, questa non è stata la seconda chance, seconda possibilità, no, no. E questo non l'aveva mai avuta una possibilità. È cresciuto in una chiesa mezza morta dove non predicavano il nascere di nuovo. Ora, tutte le chiese sono sgangherate, compreso la mia, la nostra, qui siamo. Non c'è una chiesa buona, d'accordo? Se Gesù dice a Marco 10: perché mi chiami buono? Noi, chiesa dello Spirito, io, frate Giuseppe, non possiamo dire, noi siamo buoni, noi siamo una buona chiesa, non possiamo dirlo. Va bene. Tranne diventiamo buoni quando parliamo di Gesù, innalziamo Gesù, puntiamo Gesù, allora possiamo dire che andiamo bene. Va bene.
Domanda, perché questo Richard apparteneva a una chiesa, era molto religioso, però è finito nell'inferno. Quindi, ma se apparteneva a una chiesa cristiana, credeva in Gesù, sapeva che Gesù esiste, che è figlio di Dio, non conosceva cosa è la nascita di nuovo, non ha mai sentito quella cosa. Però credere in Gesù non è sufficiente essere salvato, andare nel paradiso, anche se non sai cosa significa?
Ripeto l'ultima parte.
Credere in Gesù non è sufficiente per andare nel paradiso, anche se non sai mai cosa è nascere di nuovo, cosa è lo Spirito Santo, non hai mai sentito queste cose. Solo perché credi, non è sufficiente andare in cielo?
E puoi essere un cristiano nominale, però. I farisei erano popolo di Dio, ma lo erano nominalmente. I farisei credevano nelle buone opere. Se tu conosci un pochettino l'Islam, l'Islam è tutta una religione di buone opere.
Sì. Di
Il buddismo è una religione di cosa? Opere,
opere.
l'induismo.
Sì, opere.
No, 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 non solo opere, buone opere. Stavo evangelizzando un indiano, quando ero lì in India, e uno studente aveva avuto 19 anni, bussa alla porta e mi fa entrare. Entriamo, parliamo in cortile, questo, quell'altro. Lui mi fa, dice: mio padre è una brava persona. questa mattina è andato al tempio a distribuire soldi all'entrata. Sai, ci sono mendicanti che mendicano alle porte delle chiese. Questo è davanti al tempio indù a distribuire soldi. Perché in questo modo lui si creava il suo karma. Il karma indù te lo fai tu. Sei tu che ti crei il karma, cioè quello che tu sarai per l'eternità secondo la loro religione. Hai capito? E invece Gesù, le opere buone e giuste, è certo che dobbiamo fare, ci mancherebbe altro, come se non ami il fratello, non aiuti il fratello, la sorella, se non aiuti la tua famiglia, è logico che fare buone opere, ma è sufficiente. Io ho visto un dibattito televisivo cristiano contro un ateo, e l'altro che l'ateo che prendeva in giro Dio in continuazione, cosa diceva? Ma voi cristiani presuntuosi, voi credete che le opere buone le fate solo voi? E il cristiano gli ha detto, no, le fate anche voi atei. È la verità. Quindi, qual è la persona? Qual è lo Stalin, l'Hitler, che dice io non faccio buone opere, non ci credo? Nessuno, tutti, il diavolo per primo crede nel fare buone opere, altrimenti come fa a ingannare la gente? È sufficiente allora? No.
E questo Richard, che apparteneva a una chiesa e quindi credeva che Gesù è figlio di Dio, dice: sono stato buono tutta la mia vita. Aveva anche delle opere, no? Cosa gli mancava?
Moltissime, gli mancava nascere di nuovo, gli mancava l'esperienza in Cristo. Era un cristiano, sì,
Cioè lui credeva in modo mentale? Con la mente
ma anche
credeva?
con lo spirito, col cuore, tutto. Ma no, quando Nicodemo è andato a parlare con Gesù, in Giovanni capitolo 3, Gesù gli ha detto: se non nasci di nuovo, non puoi vedere il regno di Dio. Nicodemo, devi nascere di nuovo, è inutile cercare di essere il più grande religioso della tua chiesa che ha regalato miliardi ai poveri, bravo, benissimo, ha dato il tuo corpo ad essere arso, tu parli con le lingue degli uomini e degli angeli, tu hai perdonato tutti i peccati a tutti, ti sei fatto crocifiggere sul Calvario 100 volte. Ma se non nasci di nuovo non puoi vedere il regno di Dio, gli ha detto Gesù. Quindi tutte le religioni del mondo messe insieme non valgono niente se non ti guidano al nascere di nuovo. E grazie a Dio per quelle chiese che lo fanno. Va bene, io sono il primo a criticare le chiese, compresa la mia. Va bene, infatti stamattina stavamo parlando qui e la nostra chiesa si è presa delle belle ramanzine. Da parte mia, domani le prendo io da parte di mia moglie, o da parte di Angela, anch'io prendo la manzina qua. È
Facciamo con il turno qui.
vero o no?
Sì, è
Qui ci
vero.
ramanziamo a
Sì, è
vicenda.
vero, sì.
Perché io non credo che la nostra Chiesa dello Spirito sia una Chiesa buona. Qual è la Chiesa buona, Angela?
Non esiste.
Non esiste. E allora possiamo solo predicare il Vangelo.
Amen.
Ma attenzione a non predicare
Amen.
cretinate che siamo una buona Chiesa. Non esiste la buona Chiesa.
Sì.
Marco 10, maestro buono che posso fare per avere la vita eterna? Gesù rispose, Angela? Chi
Perché mi chiami buono?
diceva così?
Gesù. Di
Parlando di chi? Di
se stesso.
se stesso. Ma Gesù faceva finta.
No, non faceva finta mai.
Era finta umiltà.
No.
Scusa, Gesù vuol
No,
dire che non
no,
era buono?
no. Gesù era buono, però l'hai spiegato ieri questo.
Esatto, lo ripeti per cortesia.
Gesù era buono, però viveva nella carne che era figlio di Maria, non solo figlio di Dio, e la carne non è buona mai.
È logico,
È morente.
solamente nelle religioni che una donna può nascere immacolata, bla bla, queste sono tutte sciocchezze che nella Bibbia non ci sono. Va bene, Maria era una santa come tutti gli altri. Ci siamo? Allora, io credo che l'esperienza di Richard, è il test che molti attraversano nell'aldilà. Anime che muoiono senza veramente conoscere il Signore, o che lo conoscono in un modo solo religioso, non hanno avuto la possibilità di incontrare un vero esempio dello Spirito Santo. E allora nell'aldilà, uno che non ha avuto la possibilità, non è seconda chance, allora Dio gli dice, ok, ti metto in un posto dove ti sveglierai, e lo mette all'inferno, a vedere. E lì c'è la reazione, lì c'è la prova del 9. Uno che è destinato alla salvezza invoca Gesù, uno che non lo è lo maledice come due crocifissi alla destra e alla sinistra. Uno lo malediceva, lo prendeva in giro, se tu sei il Messia, libera te stesso e anche noi. Quindi parlava male di Gesù. Quindi la reazione di anticristo, reazione di mormorazione. Quell'altro crocifisso dall'altra parte dice: taci stolto. Noi ci meritiamo di morire, ma quest'uomo non ha fatto niente. Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù volge il volto, sudato, tutto trasunto di sangue. E cosa gli dice, John? Esatto.
Oggi sarai con me nel paradiso, dice
Esatto,
John.
bravo John, vuol dire che stai seguendo. Esatto. Capito? E questo qui che opere buone ha fatto, questo qua crocifisso che oggi sarebbe stato in paradiso con Gesù? Che opere aveva fatto?
Niente, niente.
Zero!
Niente, niente proprio.
Zero! Però i farisei, che erano pieni di buone opere, in Matteo 23, Gesù cosa gli dice? Come sfuggirete voi alle fiamme della Geenna, dell'inferno? Capito? Gesù dice ai farisei pieni di buone opere, come scamperete alle fiamme dell'inferno? Matteo 23, controllate. Va bene? E però al ladrone che opere non ne aveva, gli dice, oggi sarai in paradiso con me. Ah, ho capito, frate Giuseppe, stai predicando una salvezza così di super grazia, che quando siamo salvati non dobbiamo fare più un fico secco perché siamo salvati, tutto il giorno a grattarci la pancia su una
No,
panca.
no, non è così
Sopra
affatto.
la panca si gratta la pancia, sotto la panca si gratta la pancia. No, non sto dicendo questo, non è super grazia. Cos'è Efesini? Dammi la scrittura preferita di Gloria. Efesini 2, 8, 9 e 10. Dove sei, Gloria? È la tua favore, una delle tue scritture preferite.
Efesini 2, 8, 9, 10. Infatti
Ecco.
è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi,
È
e
un dono di Dio.
non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti.
Che nessuno faccia lo spaccone. Io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro. Come quello là che è andato in paradiso e ha detto, tu che hai fatto per meritare il regno di Dio? E io ho dato 1 milione di dollari alla mia chiesa. Allora Gesù ha detto, Pietro, lui si merita un premio. Sì, maestro, cosa fa? Dagli 100 milioni di dollari. Dovrà rimanere all'inferno, ma dagli 100 milioni di dollari. Così dice nella storia, nella barzelletta. Però c'è una storiella con messaggio. Vai avanti,
Verso
Angelina.
10. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Efesini 2, 8 a 10. Per
Quindi creati per? Ecco,
fare le opere buone.
ripeti il verso 9.
Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Per
Allora, non è virtù di opere, ma siamo stati creati per?
fare le opere buone. Verso
Capito?
10.
E di solito sono protestanti cattolici che li dicono, no?
E qui trovi le
Protestanti
due.
e protestanti. I protestanti che dicono le opere non servono per la salvezza. E i cattolici dicono, certo che servono, se no fa niente tutto il giorno. Infatti, i protestanti che non fanno niente tutto il giorno, non vanno a evangelizzare, niente. E ci sono cattolici che in continuazione accendono candeline, fare opere per guadagnarsi il regno di Dio. E in realtà, le opere non servono per la salvezza, virgola, devi mettere una virgola, ma, verso 10.
Essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone.
Hai capito? Siamo creati in Cristo per fare opere buone. Non dice salvati in Cristo dalle opere buone. Capito? Quindi,
Sì.
protestanti e cattolici, smettete di litigare che già avete scocciato anche il Signore. Va bene? Siamo tutti scocciati con le vostre liti. Siamo salvati senza opere, ma una volta salvati, mica stiamo lì a grattarci lo stomaco notte e giorno. Ci diamo da fare opere buone in Cristo. E così, insomma, in un certo senso avete raggiunto tutti e due, però a responsabilità limitata, SRL. Va bene. Vogliamo andare. Dov'è che eravamo, Angelina? Primo Pietro
Ha
4.
parlato dei due ladroni?
Sì, guarda, andiamo Primo Pietro 4:6, guarda.
Sì. Infatti, per questo è stato annunziato il Vangelo anche ai morti, affinché, dopo aver subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini, possano vivere mediante lo Spirito, secondo la volontà di Dio. 1 Pietro 4, 6. È quello che è successo a Richard? È stato evangelizzato dopo la morte?
Sì, capito? Cercate di capire. Spiega questa scrittura, Angelina, spiegala.
E dice, il Vangelo è annunziato ai morti. È
Quindi
successo a
uno
Richard, vero?
che muore può essere evangelizzato, sta dicendo qua.
Eh sì, è quello che dice.
Questa è una cosa che non molti sanno.
No.
Capito? Uno che muore può essere evangelizzato. Richard è morto, è andato nell'inferno ed è stato evangelizzato. Prima di tutto l'ha evangelizzato qui, Satana, è andato lì per prendergli l'anima e questo ha attirato la sua attenzione. Ha detto, caspita, quello là sta venendo qua a prendermi la mia anima. E allora qua dobbiamo proprio invocare il Signore. Oh, capito? Non è che ha detto qui sarà meglio che faccia delle buone opere.
No.
Adesso vado in giro da bere gli assetati. Op, non c'è acqua, però come faccio? Ha invocato il Signore Gesù. Alleluia. Le opere buone servono moltissimo, ma non danno la salvezza, sono una conseguenza. Gloria a Dio. Va bene. E allora, grazie Signore. E dopo che ha invocato il Signore, vediamo che lui immediatamente sfreccia nel tunnel e si presenta davanti a Gesù. Perché Gesù voleva vedere la sua reazione. La sua reazione. Tutti sono provati nell'aldilà. Alleluia, grazie Signore. Va bene, allora io direi, se tu non c'hai domande, Angelina, questo è più o meno il.
Ma la domanda che vorrei farti, o almeno dire quello che ho vissuto io prima di conoscere Cristo, è che anche io appartenevo a una religione che poi non andavo mai, non credevo in Dio, non sapevo se c'è Dio o non c'è Dio, ero confusa. E la mia famiglia, sono cresciuta reformata e andavo a chiesa a volte con la mia nonna, però non sapevo se esiste Dio. E, quando ho incontrato voi mi avete parlato della nascita di nuovo e non capivo neanche il termine, ma cosa significa? Come Nicodemo, ma come nascere di nuovo? Non ho sentito mai, mai questo parlare. E nella Chiesa reformata, loro sono protestanti, dovrebbero parlare del nascere di nuovo, invece non ho mai sentito.
La Chiesa riformata, fratelli, sarebbe che Angela apparteneva, è una Chiesa protestante che è una Chiesa calvinista praticamente.
Sì, luterana calvinista. Però ti dico, non ho sentito mai quelle parole e non sapevo. E credo che quello è successo anche a Richard. È andato all'inferno, anche se apparteneva a una grande chiesa. Non ho mai sentito parlare cosa è nascere di nuovo. E come? Perché le chiese non ne parlano? Se veramente sono cristiane, se veramente sono basate sulla Bibbia, come mai i fedeli non hanno mai sentito questo termine?
Amen. E grazie a Dio che tu e una pecorella hai accettato, hai ascoltato e hai accettato di nascere di nuovo.
Sì, però sai che la mente è così programmata sulle opere che anche dopo che mi avete spiegato, per alcuni mesi ho avuto difficoltà a credere che sono salvata per grazia. Sempre pensavo, ma come? Non merito, devo fare qualche opera, non merito, devo cambiare qualcosa, fare qualcosa, mostrare a Gesù che faccio opere. Cioè non potevo credere, accettare che non servono le opere. Ero programmata.
La tua era una religione che predicavano salvezza per opere?
Sì, ma neanche quello capivo io.
Ma
Non capivo
predicavano
niente.
quello?
Non lo so, ma nella mia
Tu
non so cosa
sei proprio
predicavano.
ignorante
Non
completa,
sapevo
dico.
niente.
Ignoramus
No, ma sono
totale.
andata in chiesa a 14 anni, ho fatto quella, come si dice, confirmalas. In ungherese si dice confirmalas.
Credo che in cattolico si dice cresima.
Eh sì, ho memorizzato
In
libri così.
protestante sarebbe la conferma, ma te semplicemente seguivi il gregge, non
Sì,
capivi niente.
ho memorizzato un libro intero, sono andata avanti a chiesa, ho testimoniato cosa loro mi hanno detto di dire, ho ripetuto, però non sapevo
Hai
cosa
ripetuto
significa.
come pappagallina,
Sì, e poi
tutto.
abbiamo fatto festa, era
Tut
quello il punto.
Qual era il paradiso, la
E mi hanno
salvezza?
dato anelli d'oro e collana d'oro, e quello è stato il punto principale per me, non la chiesa. No, ma ero veramente confusa. Eh
Quindi te eri pronta a confermarti ogni anno,
sì,
insomma.
ogni anno.
Comunque, io volevo dire, vi sono religioni secolari e umane che credono di poter prendere il posto di Dio e decidere loro come e quando uno deve fare la prima comunione, la cresima, la conferma, battezzarsi nell'acqua materiale e non spirituale, e secondo loro ricevere la salvezza così. Cioè, questa è una cosa pazzesca, va bene. Giovanni dice, capitolo 3, verso 8, Vangelo di Giovanni, è Gesù che parla, dice: il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va, e così è chiunque è nato dallo Spirito. Grazie, Signore. Quindi com'è che si nasce dallo Spirito? Come il vento. Non seguendo il calendario cattolico o protestante, ma come puoi tu sapere che il bambino è pronto a prendere la comunione a 8, 9, 10, 11 anni, confermarsi? Insomma, è ridicolo. Io e Deborah abbiamo 6 figli, sono tutti salvati, senza religioni, edifici, pompa magna, cerimonie religiose. Questo. E loro hanno ricevuto la salvezza di Gesù all'età di 3-4 anni, tutti quanti. Perché la salvezza non dipende da edifici e cerimonie, o da chi che sia santi o sante, mediatori o mediatrici. Cioè, qualunque affermi il contrario, qualunque profeta o qualche apparizione che afferma il contrario contro questa scrittura è un bugiardo. Anzi, vai Galati 1,
Sì.
dice che è un anatema e proveniente dall'inferno. Va bene, quindi uno che va contro queste scritture è un imbroglione, è andato a scuola teologica per imparare a imbrogliare. Non puoi salvarti perché vai in questa chiesa o in quell'altra. Una chiesa che dice la salvezza passa attraverso la nostra chiesa e viene dal diavolo. Qualunque falso profeta vi dice la salvezza sta nella nostra chiesa, quello viene dal diavolo, puoi dire tranquillo, scusi, le cose del diavolo non voglio ascoltare. Perché? Perché la salvezza di Dio viene attraverso Gesù Cristo, non attraverso la tua catapecchia religiosa, va bene? Ce l'hai già, Galati 1,
Sì. Mi
6.
meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo.
Avanti, avanti, fino all'8,
Che
vai.
poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema.
Alleluia.
Galati 1, 6 a 8.
Alleluia. Andiamo a... guarda. Secondo Corinzi 5,17, a memoria. Se uno è in Cristo, nuova creatura.
Sì.
Cose vecchie sono passate, diventano nuove. Efesini 4,24. Ecco, vai lì e io leggo Colossesi 3,10. Colossesi 3,10, svestito l'uomo vecchio, questo iatti, rivestito il nuovo che si va rinnovando in conoscenza e immagine di colui che l'ha creato. Dobbiamo diventare un uomo nuovo, svestirsi. Dobbiamo svestirci dell'uomo vecchio. Efesini 4:24.
Efesini 4:24 dice: E a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Efesini 4:24.
Grazie, Signore. Cioè, praticamente...
Come si fa a diventare questa nuova creatura? Le persone che sono come ero io o come Richard, che appartengono a una chiesa e magari vanno in chiesa ma non hanno mai sentito questo termine nascere di nuovo, cosa devono fare?
È scritto nel Vangelo, Giovanni capitolo 3, è orribile che certe chiese ce l'hanno nella Bibbia ma non lo capiscono e quindi non possono spiegare perché non hanno lo Spirito Santo. Loro lo Spirito Santo lo ricevono insieme all'acqua, ma questo non è
Giovanni
scritturale.
cosa dove? Giovanni 3?
Se non l'abbiamo ancora letto, vai di Giovanni 3, dal 3 al 5.
Dal 3 al 5, perché questo è il punto, è questo che mancava a Richard, no?
Sì, mi pare che l'abbiamo già letto, ma forse mi sbaglio. Leggiamolo.
Giovanni 3 verso 3.
Sì, è Gesù che risponde a Nicodemo. Io penso che l'ho citato, ma non l'abbiamo letto. Ecco, così.
Gesù gli rispose: In verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio.
E Nicodemo gli chiese.
Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?
E questo era un insegnante dei farisei.
Cioè uno dei capi?
Uno dei capi, questo qua.
Gesù rispose, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito.
Andare avanti o abbastanza così?
No, va bene così.
Ecco, perché Gesù continua.
E come fai a nascere dallo spirito?
E devi ricevere Gesù. Cioè in Luca 11:13 dice... Chiunque ha invocato lo Spirito Santo lo riceve, chi chiede lo Spirito Santo Dio glielo dà. Luca 11:13, basta chiedere, invocare lo Spirito Santo e vieni battezzato lo Spirito Santo. Però ci sono due modi, puoi farlo per interesse proprio, puoi farlo invece per interesse di Dio. Puoi farlo per glorificare te stesso, parlare in lingue, perché sei pentecostale, parlare in lingue e farti vedere da tutti. Oppure farlo per andare a dare la salvezza di Gesù alle anime. Quindi attenzione che lo Spirito Santo non lo ricevete se lo vogliamo per interesse nostro. Deve essere per la gloria di Dio, questa è la sposa di Cristo. E dopo che riceviamo lo Spirito Santo possiamo ancora decidere di usare lo Spirito Santo per i nostri vantaggi, invece di essere usati dallo Spirito Santo per il vantaggio di Dio. È un po' il contrario, capito?
E se io dico, sì, voglio ricevere Gesù, cosa devo fare adesso?
E preghiamo insieme, come dice Romani 10, 9 e 13, cosa dice?
Romani, aspetta.
Ma è buono che fai la parte del...
No, ma io proprio non sapevo queste cose. Ah, Romani
proprio,
10?
Proprio non le sapevi?
Proprio no.
Tanto tempo sei stato con me, non conosco.
Romani 10, verso 9?
Sì.
Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore... E avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
Ecco, puoi andare avanti fino al 13 o puoi leggere solo il 13?
Vado avanti, 10. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati.
Capito? 13. Quindi dici, cosa significa col cuore? Puoi essere ipocrita o sincera, puoi essere mezzo cuore, come le chiese di Sardis, o puoi essere a cuore pieno, come le chiese di Filadelfia. Puoi essere un'apostata, puoi essere una chiesa in cerca di soldi, come la chiesa della Odissea, oppure può essere la chiesa di Filadelfia. Tutto scritto in Apocalisse capitolo 3.
Quindi così si riceve Gesù, devi credere nel cuore e dirlo con la bocca?
Invocarlo, come ha fatto Richard all'inferno, che ha invocato Gesù, okay. Salvami.
Ok, sì.
Va bene, e non è sufficiente ripetere quattro preghierine come i pappagalli, battersi il petto, col fumo dell'incenso, tutte le cerimoniette, questo facevano i farisei nelle loro sinagoghe. Noi siamo cristiani, la Chiesa non è un edificio morto, stramorto, pieno di statue. La Chiesa è il corpo di Cristo, non è cattolica, protestante, ortodossa, quello che vuoi. La Chiesa è il corpo di Cristo. E l'ecclesia in greco, l'ecclesia, la chiesa viene da ecclesia. Ecclesia non vuol dire uno stupido edificio, vuol dire congregazione, vuol dire adunanza, vuol dire le persone salvate, questa è la chiesa. L'edificio è una cosa morta e stramorta che tra l'altro non è neanche scritturale perché dice in Atti 7:48 Dio non abita in templi fatti con le mani. Quindi stanno sprecando soldi a fare queste catapecchie. Va bene. E poi nella Bibbia c'è scritto nero su bianco nessuno è autorizzato a costruire un edificio a Dio, nessuno. Neanche Davide era degno di costruirlo. Dio autorizzò solamente Salomone. Nel Nuovo Testamento non esistevano i templi, le catapecchie religiose come oggi. Sono catapecchie, sono fumo negli occhi, sono specchietti per gli allodole, perché la gente onori e veneri l'edificio al posto dello spirito. È tutto un piano del diavolo. Le chiese mondiali non dovrebbero esistere. Parlo degli edifici.
Sì.
Chiese edifici, solo le congregazioni, mai, mai, mai costruire un tempio, adunarsi sempre solo nelle case, come facevano nel Nuovo Testamento, vedi Filemone 1, verso 1 e 2, vedi 1 Corinzi 16, verso 19, vedi Giovanni 4, che Gesù dice alla Samaritana, dice, il Signore cerca, sta cercando, cerca chi lo adora in spirito e verità, non in Gerusalemme, non in Samaria, non nell'edificio cattolico, l'edificio protestante, non nella torre di guardia, non a Brooklyn, non niente. Adesso si chiama Warwick, hanno cambiato. D'accordo, tutti questi edifici, anche la Chiesa Mormonica, non serve. Serve il corpo di Cristo. E una chiesa che è più grande di quanto la tua casetta può ospitare è già troppo grande. E quando comincerà la persecuzione, il marchio della bestia, eccetera, sapranno dove vi riunite. Va bene, domenica mattina con l'etichetta di marmo qui alle 10. No, no, il diavolo non deve sapere dove ti riunisci. Va bene, in privato, nella tua casetta, preghi, invochi il Signore, preghi per gli ammalati, guariscono. Una chiesa che non può mangiare insieme tutti i giorni, come facciamo noi, è troppo grande. Io ho suggerito ai fratelli della nostra chiesa, ho detto, non, più di 8 siete troppi. Se uno vuole essere in 80, sono affari suoi, io lo sconsiglio. Viene il marchio della bestia, darete nell'occhio e vi uccideranno, come in Nigeria che hanno tirato delle bombe, hanno ucciso 80 fratelli cristiani che erano lì come... Va bene, Angela?
Sì.
Avanti.
Allora, tornando a Romani 10, lo so che queste sono cose basilari per la fede, però siamo seguiti da tante persone da diverse religioni che hanno idee diverse, anche da non credenti che magari vogliono capire cosa significa nascere di nuovo. Quindi dobbiamo andare al fondo di questa per capire come si fa a nascere di nuovo. Romani 10 dice: Gesù lo ricevi se credi con il cuore e confessi con la bocca. Confessare dove? A chi?
Confessare vuol dire dichiarare ufficialmente che tu sei cristiano di Cristo, che tu hai accettato Gesù Cristo, cosa che ti fa tirare persecuzione sempre. Quando esci dalle mura di un edificio, attiri persecuzione ed è giusto che sia così. E come si fa a nascere di nuovo? Devi invocare il nome di Gesù Cristo, come ha fatto il ladrone sulla croce. Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E così questo è nato di nuovo. Cioè devi invocare, o puoi invocare alla maniera religiosa, seguendo tutte le cretinate, la prima comunione, la cresima, e questa, e quella, e chi lo ha deciso che quello là deve salvarsi 8 anni? Il vento soffia dove vuole, 1 Giovanni 3,8. Tu ne odi il rumore, ma non sai da dove viene, non sai da dove va. Così è chiunque nasce dallo Spirito. Cioè, non è che c'è un albero di una pianta di cocuzzo, un albero di mele e tutti maturano allo stesso tempo. No. C'è la mela matura e c'è la mela acerba. C'è il fratello che si salva come mio figlio a 3 anni. E c'è quello che si salva a 30 anni. Io mi sono salvato a 9 anni. Va bene, io sono stato battezzato nello Spirito Santo a 25. C'è un altro, e mi ricordo c'erano fratelli in giro che erano già battezzati nello Spirito a 17 anni. C'era un ragazzo dolcissimo della Giamaica, a Londra. 17 anni mi insegnava la Bibbia. Mi insegnava la Bibbia a 17 anni. E io, invidioso, in senso buono, guarda questo qua, non potevo svegliarmi prima. Oh! Era un fratello dolcissimo, giamaicano. E allora, capito, non si può dire, quello là non è pronto. Richard, era pronto all'inferno. Perché è cresciuto in una chiesa bacucca, che non capiscono niente, non capivano niente, in senso buono lo dico. E quando dico bacucche non dico le persone, dico le dottrine. Va bene, perché le persone sono pecorella, come tutti sono. Va bene, è cresciuto in una chiesa che non ci capivano un fico secco della nascita di nuovo. Loro fanno liturgia su tutto, preparano le prediche l'anno prima per l'anno prossimo. È così che si predica il Vangelo. Ma stiamo scherzando. Quante volte sono andato in delle chiese a predicare con degli appunti preparati, è andato là, ho predicato tutto completamente diverso perché la Chiesa ha bisogno di una cosa diversa. E allora, poi un'altra cosa, Romani 10, 9 e 10, se confesserai con la bocca sarai salvato. Questo un ingrediente del confessare a salvezza, comprende predicare il Vangelo. Se tu sei salvato e non predichi il Vangelo, non saprai mai se sei veramente salvato, perché ti stai vergognando di Cristo, non lo stai annunziando. Sei in una festa, in una situazione dove potresti predicare Gesù e la salvezza, dovresti, e non lo fai perché sei ti vergogni. Uguale a Pietro che ha rinnegato Gesù perché si vergognava, aveva paura. E allora se fa sempre così, non sai se sei salvato. Devi confessare Gesù quando è necessario, quando senti quella compunzione, convicted, quella sensazione nel tuo cuore che dovresti farlo. Devi farlo. Ma però mi vergogno. Ah sì, e Gesù si vergognerà di te, dice in Luca capitolo 9, Marco capitolo 8 ed Matteo capitolo 10. Gesù, chi si vergogna di me, io mi vergognerò di lui. Non osiamo impaurirci al punto di nascondere il Vangelo. Guai a noi. Infatti, Primo Corinzi 9 dice: guai a me, guai a me. Se non predico il Vangelo, cosa voleva dire? Voleva dire Apocalisse 3:11, Jasmine, Revelation 3:11, what does he say? Memory.
Hold fast to your crown in case so no one steals it.
Tieni ferma la tua corona, tieni fermamente la tua corona che nessuno te la rubi. A chi sta parlando?
Amen.
All'unica chiesa del libro dell'Apocalisse che aveva superato la prova. Agli
Ah, sì.
altri gli ha detto se non vi pentite, se non vi ravvedete, eccetera. Filadelfia, Apocalisse 3:7, che la prova l'aveva superata, gli dà un altro messaggio. Non gli dice se non ti penti, se non ti ravvedi, ti vomito dalla mia bocca come all'Odissea, Apocalisse capitolo 3. Gli dà un altro messaggio: c'è la corona? Sì, hai vinto? Sì, ti ho benedetto? Sì, ti ho aperto una porta davanti che nessuno può chiudere? Sì, ho chiuso le porte del diavolo e nessuno può aprirle? Sì, ti proteggerò dalla tentazione che avrà sul mondo intero? Sì, manca l'ultimo dettaglio. Filadelfia. Ascolta bene, dimmi Signore, Apocalisse 3:11, tieni fermamente quello che hai, che nessuno ti ruba la corona. Cioè, anche se sei a Filadelfia, ti possono ancora rubare la corona e quando ti presenti davanti a noi a Gerusalemme per entrare alla camera nuziale, avere il matrimonio dell'agnello, Gesù dice: non ti conosco. Matteo 25, le vergini senza olio, non vi conosco. Perché? Perché quando io volevo annunziare il Vangelo a quelle pecorelle, voi vi siete vergognati. Quindi la corona l'hai persa. La salvezza? No, non la salvezza. Romani 11, 29, i doni di Dio sono senza pentimento. La salvezza ce l'hai, ciao. Risusciterai magari vergognati per l'eternità, ma la salvezza c'è. Va bene? Però la corona devi tenerla. Come la tieni la corona? Che tipo di spago, che scotch ci vuole, che catena potente per non perdere la corona? Chi lo sa? Avanti,
Fedeltà.
quello ancora
Il
niente.
scotch della fedeltà, dell'ubbidienza.
Fedeltà, ubbidienza. Forza ragazzi, svegliamoci qui, stiamo dormendo qua. One more.
One more.
Faithfulness, obedience, what else?
Witnessing. Love your brother.
Testimoniare il Vangelo ai perduti, amare i
Keep all
fratelli.
the commandments of Christ.
Gloria,
Tutti.
mantenere, cercare. E
Davvero,
Gloria dice
davvero.
mantenere tutti i comandamenti di Cristo, allora io in paradiso non ce la faccio. Oh oh.
Try at least. Keep
Oh
all the
oh.
commandments, but
No,
then have another maybe to
puoi
do it.
aggiungere una parola di misericordia?
Try.
Cercare. Va bene Gloria, perché tu ci riesci, brava, io no. Alleluia.
Allora, se uno ha ricevuto Gesù, ha aperto il cuore, ha confessato con la bocca, abbiamo letto le scritture che diventa una nuova creatura. Quindi che l'uomo vecchio è passato e diventa un uomo nuovo.
Sì, secondo Corinzi 5:17.
Come può sapere che è veramente cambiato? Cosa deve sentire?
E Gesù nel sermone delle albicocche, dei cocomeri, e delle arance, dei mandarini e dei noci di cocco, cosa ha detto?
Non lo so.
Matteo 7.
Non so quale parabola è
possiamo,
quella.
Può un albero buono dare frutti cattivi? Risposta.
No. No.
Può un albero cattivo dare frutti buoni?
No.
Matteo 7:20?
Non lo so.
Riconoscerete?
Dai loro frutti.
Sì. Ok. Va bene.
Li riconoscerete dai loro frutti.
I frutti ti diranno, ti danno una buona idea chi è salvato e chi no, chi ha la sposa e chi no, i frutti. Se c'è un fratello che ogni occasione ti schiaffa un macete nella schiena e quando ti può fregare ti frega, quello lì è un frutto positivo,
sì, sì,
o negativo?
No, è negativo, va bene, ma anche io.
È un frutto di salvezza o di perdizione?
Non
è un frutto
so.
Di vero cristianesimo o falso?
Falso.
Falso.
Però guardiamo a me, non all'altro fratello. Io non sono mai contenta dei miei frutti.
È giusto che sia così. Un umile non deve sapere che è umile. Sai come,
ma
dico,
non sono umile.
Sai come dicono dei contadini?
Non dicono, sono neanche umile.
Dicono dei contadini. Il contadino non deve sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Capito? Tradurre in ungherese?
Sì.
Allora, traduci. Il contadino non deve sapere quanto è buono il formaggio con le pere.
Ma come? Formaggio con le pere?
Cioè
va
mangiato formaggio e pera?
No.
E poi in Ungheria non ce l'avete questa cosa.
Ma voi l'avete in Italia?
Caspita, ma ce l'abbiamo anche qui in
le
Sud
pere?
America. Le pere.
Pears with cheese?
Pears.
You eat pears and cheese together?
Sì, perché
I've never
no?
heard of it.
Ma, no. Io l'ho fatto diverse volte, formaggio e pere, formaggio e mele, a volte non c'è altro da mangiare.
I know in Denmark they eat cheese and honey, but... Pears? No,
no, no, no, è un proverbio che dice così, no? Perché il contadino produce pere e formaggio, no? Però se lui scoprisse quanto è buono il formaggio con le pere, se lo mangia tutto lui e la gente non può comprarlo. Cioè praticamente è un modo di dire che il contadino non deve sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Cioè it's like a joke, è come una barzelletta, capito?
E cosa
è uno scherzo.
What does it mean? Cosa significa?
Vuol dire che non lasciare il bambino col barattolo di miele, se no se lo mangia tutto.
Don't let the child together with the honey container because he eats it all.
Okay. What was your first question?
I don't remember. I think I know. The first question was, come posso sapere se sono nata di nuovo? Tu hai detto secondo i frutti. Io ti ho detto, ma non sono mai contenta dei miei frutti. Allora, come posso sapere se sono nata di nuovo, davvero?
Lo sai dai tuoi frutti. Il fatto che tu non sei contenta è giusto. Il fatto che tu non ti credi abbastanza umile è l'atteggiamento. Vuol dire che sei un pochettino umile, lo sei. Il vero umile, eravamo qui, no? Eravamo arrivati qua. Il vero umile non deve sapere che è umile. Il vero amorevole non deve sapere che è amorevole, deve sempre pensare che deve migliorare.
Mm-hmm.
Che quando arrivi a dire, oh, io sono in gamba, io qua, io là, se uno pensa di stare diritto, si attenta a non cadere. Per questo dicevo, il contadino non deve sapere quanto è buono il formaggio con le pere. È una parafrase per dire, l'uomo umile non deve sapere che è umile.
Okay.
E come sai, si racconta la storia che in una chiesa hanno fatto una competizione, hanno fatto un diploma e dice il fratello più umile della chiesa gli daremo il diploma di fratello più umile. Allora hanno fatto la votazione, l'ha vinto un fratello.
Mm-hmm.
Il fratello vince il diploma del fratello più umile. E allora viene il giorno che gli danno il diploma.
Una medaglia, sì.
Sì, quello che gli hanno dato.
Non lo so.
Diploma, battiti di mano e tutti quanti, e lui si avvicina al pastore e prende il diploma.
Sì.
E se ne va. Il pastore lo richiama, fa scusa, torna indietro. Sì, ridammi il diploma. Si è fatto dare il diploma e dice, allora non sei umile.
Se la prendi non sei umile.
Cioè lui doveva dire, no, io non me lo merito, hai capito?
Perché l'ha preso, l'ha persa.
Capisci? Io non me lo merito. Quindi così è la storia, no?
Sì,
se tu sei veramente umile, non saprai che sei umile.
Okay.
Però la salvezza è la salvezza, cioè è una cosa che in un certo senso solo tu sai, perché tu solo sai se ami il Signore nel tuo cuore, nel segreto del tuo cuore, veramente sei disposto a morire per Lui. Non sto dicendo sei capace di morire per Lui. In questo momento io non so se sono pronto a morire. E Dio mi... Hanno chiesto una volta a un predicatore famoso, hanno detto, Dwight L. Moody, gli hanno detto, Signor Moody, che aveva predicato una predica sulla grazia di Dio, al momento della morte Dio ci dà la grazia. E allora questa sorella molto religiosa fa, Signor Moody, Mr. Moody, I want to ask you a question. Do you have dying grace? In italiano. E se reverendo Signor Moody mi dica, lei ha la grazia per morire? E lui dice, lui era uno burbero, uno conosciuto per essere tipo rough. Come si dice in italiano rough? Tipo duro, capito? Non era zuccherato, so. Si è girato, fa, gli ha detto a sta donna, non mi scocciare, non sto morendo ancora.
Don't bother me, I'm not dying yet. I'm not dying yet.
So I don't need to have grace for dying. Allora, come si fa a sapere se sei salvo? Innanzitutto è una cosa che tra te e Dio, perché c'è anche i finti salvati. Poi è molto delicato, perché ci sono quelli che sono salvati nel libro della vita, quelli salvati nel libro dell'agnello. Sono due libri diversi. Quindi il libro della vita può essere cancellato, che c'è un'altra storia qua. Dove lo dice? Apocalisse 3:5, può essere cancellato se non vinci. Se sei un perdente, vieni cancellato, cioè se sei nel libro della vita. Se invece sei nel libro dell'agnello, allora la storia cambia, la musica cambia. Angela, Giovanni 10:28.
Arrivo. Giovanni 10:28 dice...
Dora, vuoi lavorare anche tu? Giovanni 11:25.
Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10:28.
Ecco, allora dice 1 Corinzi 6, siamo stati comprati a un prezzo, non apparteniamo a noi stessi. Anche quelli che dicono, io ho deciso di rinunciare alla mia salvezza. Uno che dice così, la salvezza non l'ha mai avuta, ma neanche con il telescopio l'ha vista la salvezza, quello là, uno che ragiona così. Però teoricamente, anche se uno ragionasse così salvato, che non ci credo, teoricamente non è possibile, perché scusa, tu puoi rinunciare alle cose tue, non alle cose di un altro. Angela, io ho deciso di rinunciare alla tua giacca, le tue scarpe... che collanina c'hai lì?
Non, I have a G.
Ho deciso di rinunciare alla tua collanina lì.
No, thank you.
Posso farlo?
Grazie, no. Please.
Ho deciso di rinunciare al tuo tavolo, alla tua sedia.
Hey, mind your own business.
Capito?
No.
Cioè, tu non puoi rinunciare.
No.
Non puoi dire rinuncio alla salvezza come certi fessacchiotti dicono. Gli unici.
Non è la tua la salvezza.
Non è la mia. Siamo stati comprati a un prezzo e non apparteniamo a noi stessi. Primo Corinzi capitolo 6.
Apparteniamo a Cristo.
Allora ripeti quella scrittura, Giovanni 10:28.
Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Tu tieni un bambino in mano e sei vicino a un balcone, il bambino può buttarsi giù, cosa fai?
Non lo permetti.
Ma lui, scusa, libero arbitrio, no?
Lo fermi.
Gli do un colpo sulla testa per farlo ragionare.
Certo.
Tu vai, ti tuffi in acqua per salvare una persona che sta negando. Hai sentito la storia?
Sì.
No? Allora questo si aggrappa a te, ti prende per una mano e dice non mi lasciare se mi ami. E allora ha negato in due. Cosa devi fare? Io quando stavo imparando a nuotare da adolescente mi dicevano in situazioni così devi dargli semplicemente un pugno fortissimo sulla fronte, ma forte però, che lo devi tramortire, se no annegate in due. Allora gli metti il braccio intorno al collo e con un braccio nuoti piano piano verso la riva, se no ti affogate in due, d'accordo? Ecco, in altre parole, la salvezza non puoi perdere, se c'è la salvezza del libro dell'agnello. Invece la salvezza del libro della vita, Apocalisse 3:5, sì, la puoi perdere. Infatti, certe chiese che dicono che possono perdere salvezza hanno perfettamente ragione, perché loro sono nel libro della vita. Apocalisse 3:5, Apocalisse 13:8 e Apocalisse 20:21-27, libro dell'agnello, no. Quindi Apocalisse 13:8, ripeto per Franco, Apocalisse 13:8 e Apocalisse 21:27, libro dell'agnello, non puoi essere cancellato. Perché? Perché Giovanni 10, 28 dice: nessuno, tutti insieme, nessuno,
nessuno
le rapirà
dalle mie mani.
C'è qualcuno che ci segue alla radio però che non ha ripetuto. Fratelli, state più attenti.
Somebody who follows the radio and didn't repeat.
Allora, avanti Angela.
Sì, una scrittura che Dora deve leggere, qual era?
Giovanni 11, 25. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà.
Alleluia. Allora, credi tu questo?
26. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?
Brava. A chi sta parlando?
A noi.
Esatto. A Marta e a noi. Va bene. Chi vive e crede in me, il libro dell'agnello, non morirà mai. Cioè, quando tu muori, non muori, capito? Quando portano il mio sacco di patate in una fossa, lo buttano dentro, cosa mi interessa? E coi piedi buttano dentro un po' di terra, cosa mi interessa? Poi vanno nel bosco, nel due ramoscelli, li mettono in croce con una cordicella, lo mettono dentro lì, lo mettono sopra. Io non sono là, io sono in alto. Ci siamo?
Sì.
Io non credo nei funerali.
Sì, l'abbiamo capito.
Non sono mai stato a un funerale. Se vuoi ti spiego.
No. Non parliamo di funerali.
Ti posso spiegare anche per mezz'ora.
No, grazie.
D'accordo.
Va bene, parliamo di vita, di nascere di nuovo, di paradiso.
Insomma, quando Richard arrivò in questa chiesa e disse: chi vuole accettare Gesù Cristo, nascere di nuovo? Quello che aveva appena visitato l'inferno, dice: è la mia chance. Corse in avanti, cade in ginocchio e chiede a Gesù di farlo nascere la vita eterna. Va bene?
Amen.
E allora, va bene, aveva conosciuto l'inferno, sapevo cosa voleva dire la separazione da Dio. Non è solo: sono separato da mia moglie e lei sta guidando la macchina. No, separato da Dio, Gesù in croce dice: Padre, perché mi hai abbandonato? Perché è tutto nel Padre e nel Figlio, che sono una persona sola, l'alfa e l'omega, tutto. Quando Dio si separa, da Gesù si è separato perché morì su un peccatore, dal diavolo si è separato completamente, va bene, è rimasto Lucifero, è rimasto. Quando la luce si separa, cosa rimane? Le tenebre, il bene, se il bene si separa, rimane il male e così via. Va bene, fratelli, cerchiamo di non sbagliarci allora. In conclusione vi dico, non sbagliamoci. Certo che le opere sono necessarie, richieste da Dio, se siamo salvati, ma allo stesso tempo le nostre opere non possono prendere il posto di Cristo, del suo sacrificio, fare la vittima con quella sorella, va bene? Non posso prendere il posto del suo pagamento al nostro posto, cosa che nessuna opera religiosa potrà mai sostituire. Uno che fosse magari paralizzato sarebbe in svantaggio davanti a Dio, in svantaggio, perché paralizzato cosa, che opera può fare, che buone opere può fare? Può solo ricevere amore, come fa a darlo?
Sì.
Mentre qualsiasi fariseo religioso sarebbe molto avvantaggiato, ma così non è.
È vero, sì.
Va bene? Infatti, dicevo prima, quello crocifisso a fianco di Gesù, oggi sarai in paradiso con me, gli ha detto. I farisei gli ha detto, voi non potrete entrare, dice, come sfuggirete all'inferno, gli ha detto in Matteo 23. Va bene? Gloria al Signore. Se vuoi ti posso dare un po' di scritture, se ti
sì.
servono.
Sì, sul grazie. Soggetto. Sulle opere?
Sì. Guarda Giacomo, il fratello di Gesù. Ci sono due fratelli carnali di Gesù nel Nuovo Testamento, sai? Chi sono?
Giacomo e l'altro?
Giuda. Due epistole, erano tutti e due fratelli di Gesù, mezzi fratelli. Allora, Giacomo 4, 17.
Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Giacomo 4, 17.
Capito?
Quindi le opere non sono necessarie per la salvezza, ma se non fai il bene dopo che hai ricevuto
commetti
Cristo,
peccato.
Stai peccando.
Non perdi la salvezza che non hai ricevuto con le opere.
Mm-hmm.
Però se non fai opere buone, che potresti, per la gloria di Dio non le fai, commetti peccato, quindi perdi benedizione e dovrai ravvederti e ricominciare a farle. Va bene, il Giacomo 1:22.
Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Giacomo 1:22.
Va bene, quindi andiamo in chiesa a battersi il petto, ascoltare la parola, ma non la mettiamo in pratica. Leggiamo, andate tutto il mondo e predicate il Vangelo. Che bello! Aspetta che mi batto il petto. Devi farlo. In quale mondo? Nel mondo intorno a te, ovunque sei. Nel mondo cinese, americano, australiano, italiano, milanese o siciliano, ovunque sei, nel tuo mondo devi predicare la parola, perché è un comandamento. Marco 16:15. Va bene? Andiamo a Matteo 7.
Sì.
Ce l'hai?
Sì.
Verso 21.
Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Matteo 7:21.
Capite cosa dice qua? Se non facciamo facitori della parola, non uditori soltanto, non entriamo nel regno di Dio. Vuol dire che entriamo con le opere? No, vuol dire che se non hai le opere non sei salvato, perché le opere non ti danno la salvezza, ma certamente mostrano se hai la salvezza. Vuoi ancora una? Luca 6? C'hai tempo?
Sì, va bene.
Ecco, tu col tuo cronometro lì. Luca 6, ce l'hai?
Sì.
46 a 49. Stiamo parlando sul tema che le opere sono importanti, non danno la salvezza, la Bibbia dice il contrario, Efesini 2, 8, 9 e Tito 3, 5 dice che le opere non danno la salvezza, l'abbiamo letto. Però attenzione a non sbagliarci come fanno certe chiese che dicono le opere non sono importanti, siamo salvati per grazia. Chi se ne frega se sei salvato per grazia? E che adesso se sei salvato dormiamo fino al giorno del giudizio. Vogliamo svegliarci per cortesia. Siamo salvati, Efesini 2:10, per compiere le opere di colui che ci ha creato. Efesini 2:10, scrivetelo. Fratellini che vi amiamo, ma non siamo d'accordo per niente. Questi sono molti calvinisti che ragionano così. Non servono niente le opere, è tutto predestinato. Allora tu sei predestinato alla vergogna di Dio. D'accordo? Allora, cos'è che c'è lì? Luca 6?
Luca 6.
46 a 49 nel nome di Gesù.
Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quel che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi somiglia. Somiglia a un uomo il quale, edificando una casa, ha scavato e scavato profondo e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta una piena, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto scrollarla perché era stata edificata bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica, somiglia ad un uomo che ha edificato una casa sulla terra senza fondamento. La fiumana l'ha investita e subito è crollata. E la ruina di quella casa è stata grande. Luca 6, 46 a 49.
Ecco, Signore, predica. Attenzione a non avere orecchie religiose. Sai come sono? C'è un modello di orecchie che si chiamano modello religioso. Sai come sono?
No.
Entra di qui ed esce di là.
No, sì.
Quindi cerchiamo di ricevere, immagazzinare e portare frutti.
Amen.
Grazie, sì. Signore.
Quindi le opere sono importanti.
Va bene, va bene. Guarda, prima parlavo di Giuda e Giacomo, fratelli carnali di Gesù. Ti do una scrittura che mostra dei fratelli carnali di Gesù.
Sì.
Matteo 11:35, vai lì.
Matteo 11:35. Matteo 11 non c'è, solo 30 versetti.
Ma allora vuol dire 13. Tu devi capirlo telepaticamente. Quando il predicatore dai numeri, tu solerte moderatrice,
io vado a aprire
e tu devi indovinare qua.
Indovinare.
13.
Non sono una grande profetessa, vedi? Matteo 13:35. Affinché si adempisse quel che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò. È questa, Matteo 13:35.
No, scusa. stavolta ho sbagliato tu.
Io.
55. 55.
No, 13:35.
Scusate, fratello, abbiate pazienza con Angela, che mi deve sopportare.
Sì, avete pazienza
Matteo
con me.
Matteo 13:55.
Grazie, questa volta sì.
Chi ha sbagliato, ha sbagliato. Senti, se ho sbagliato io, poi me lo tagli nella registrazione.
E se ho sbagliato io?
Lo lasci.
Ah sì, è così? No, wait, it's not fair.
Dai, che sto quasi scherzando.
Matteo 13:55. Non è questi il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda. Matteo 13:55.
Quindi Gesù aveva 4 fratelli, lui era il primogenito, e delle sorelle anche. Qui non lo dice, però in un'altra,
sì, ci sono.
In un'altra scrittura
dice anche le sorelle.
Marco crede, dice anche dice le sorelle. Non dà nomi delle sorelle, perché le donne non contavano molto purtroppo nel Vecchio Testamento, ma dà tutti i nomi dei fratelli. Felici sorelle, adesso contate uguali adesso. Galati 3:28. Allora, cos'è che stai cercando di dire? Che c'è qualche fratello di qualche religione che dice come? Scusa, Maria è sempre vergine, può avere altri figli. E chi l'ha detto questo qua? Scusa, Paolo ha detto nell'epistola, la donna sarà salvata partorendo figli. Cioè, Maria sicuramente era salvata, ma ha partorito figli. I figli nella Bibbia erano benedizioni, solamente nel mondo del diavolo di oggi che c'è qualche falso profeta che dice non dovete fare figli come conigli. Quello è un falso profeta, può dire quello che vuole. Ha capito di chi parlo, no?
Sì, certo.
Ecco,
sì.
A posto allora. A buon intenditore, poche parole, no? E allora, perché qui siamo in internet e dobbiamo cercare di campare un pochettino più a lungo, se no ci censurano, eh? Allora, cosa volevo dire? Che qui dice, non sono i suoi fratelli con noi, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda. Va bene? E quindi le due epistole sono a nome di Giuda e Giacomo ed erano i fratelli, i mezzi carnali di Gesù.
Sì.
Bene, i mezzi fratelli. Che non credevano in lui, Giovanni 7:5. Non credevano in lui.
Mm-hmm. Però, all'inizio.
All'inizio. Poi, sai quando si dice in Italia, se questo non vede il morto non ci crede?
Sì.
Ecco, questi qua, se non ne vedevano la risurrezione, non ci credevano. Cioè, questi fratelli di Gesù non credevano in Gesù. Che cosa può avere cambiato la loro opinione meno che la risurrezione?
Lo so, Primo Corinzi 15, che Gesù è apparso a 500 persone, magari anche ai suoi fratelli, tra quelli 500.
Ed anche ai suoi fratelli, dice, brava, per il Primo Corinzi 15. Infatti questa è una delle prove della risurrezione. Come fa dopo la crocifissione che uno l'ha rinnegato 3 volte, quell'altro l'ha venduto per 30 denari, quegli altri sono scappati tutti, nessuno ha visto neanche la polvere che hanno lasciato, sono spariti tutti tranne Giovanni. Scoraggiati. Sono tornati a pescare. Cosa ha potuto convertirli questi qua al punto di iniziare una chiesa mondiale che oggi sono ufficialmente circa 3 miliardi di credenti, nominali ovviamente, però molti anche veri? Chi ha potuto convertirli appunto che da 2000 anni martiri si fanno uccidere per questo? Cosa poteva essere meno della resurrezione per mostrare che le sue profezie erano vere? Capito? Questa è un'altra dimostrazione. Allora,
Amen.
Gloria al Signore.
Amen.
E allora,
Amen.
Voglia Dio che tutti quanti che mi state ascoltando, in tutte le nazioni dove siete, siamo una sessantina di nazioni, Dio vi benedica, che tutti voi che non siete, se c'è qualcuno che non è sicuro, che non è sicurissimo della salvezza, nascere di nuovo, adesso, ora, subito, senza rimandare, chiedete a Dio, nel nome di Gesù Cristo, di nascere di nuovo, così che quando siete morti, quando siamo morti, non dobbiamo andare all'inferno a vedere il diavolo che viene a strapparci l'anima, ma lì non ci andiamo del tutto, capito? E allora possiamo diventare un uomo nuovo in Cristo, altrimenti non potremmo vedere il Signore, perché se uno non è nato di nuovo, di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio.
Amen.
Va bene, fratelli, lasciamo perdere quelle religioni che ci raccontano frottole.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Allora, grazie Signore Gesù, ti benedico Gesù.
Grazie Gesù.
Alleluia. Guarda, 1 Corinzi 15, 50, dovreste averlo lì. Vuoi andare lì?
Sì. Sì, dice, or questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono eredare il regno di Dio, né la corruzione può eredare la incorruttibilità. 1 Corinzi 15, 50.
Capito? Carne e sangue, non ha importanza quante buone opere fai, non puoi ereditare il regno di Dio. E allora devi nascere di nuovo. Come? Devi chiedere Gesù Cristo. E basta che chiedi. Se lo fai con mezzo cuore, ti attacchi al tram. Ma se lo fai cuore pieno, mente piena, spirito pieno, anima piena, tutto pieno, il Signore ti fa nascere di nuovo, come quel ladrone crocifisso a fianco di Gesù, che ha confessato, mi merito questa punizione. Cominciamo a confessare che ci meritiamo l'inferno. Amen. E poi invochiamo la sua salvezza e nel nome di Gesù Cristo l'avremo. Allora pregate, fratelli, per quelle povere religioni che insegnano cose belle tantissime, ma religioni cristiane che insegnano cose belle, ma le cose belle le insegnano anche le religioni pagane. Va bene,
sì.
Tutte le religioni indù, islami, tutto insegna cose belle.
Sì, specialmente l'amore, tutti la insegnano.
Hai capito?
Sì, sì.
Però purtroppo non insegnano che è indispensabile, queste chiese cristiane non insegnano, che dobbiamo rinascere in Cristo. Questo è il messaggio che Gesù ha dato a quell'uomo che è andato all'inferno. Perché senza rinascere non potremo vedere il Signore, ma andremo diritti nell'Hades, e dopo l'Hades è il trono bianco, e dopo lì, dopo di quale c'è solo l'inferno per quelli che non lo superano. Però non aspettate, e non importa quanto siamo pii, osservanti, quanto siamo giusti, quanto siamo caritatevoli o super religiosi, non importa, quello che conta è Gesù. Non conta quanti santi preghiamo, quante preghiere a pappagallo ripetiamo. Bisogna nascere di nuovo, ricevere Cristo. E come si va da Cristo? Cristo è qui. Apocalisse 3:20 dice: sto bussando alla porta, c'è una campana. Apocalisse 3:20, apri! Non hai bisogno di una santa intermediaria che va a bussare per te. Gesù è venuto qui fino al Calvario per dirti: sono qui, Apocalisse 3:20. Chi apre la porta, io entro. Non ascoltate i diavoli che vi dicono: ti serve un altro intermediario perché Gesù non basta. Gesù è handicappato, non vedi che Gesù su una sedia a rotelle? Hai bisogno di me. Non è vero, sono bugie. Gesù sta bussando alla porta del cuore. Mi fai entrare? No, prima devo passare attraverso un intermediario che sono 100 anni che sta cercando di portare il mondo e non ci riesce. C'è un intermediario che ha 100 anni che cerca di arrivare a Gesù e non ci riesce mai. Ma non capite che è il diavolo. Grazie Signore. Nella Bibbia i religiosi credevano di osservare i comandamenti, vivere integri, parlare dei farisei. E persino morivano per la propria religione. Va bene? Io non dico, però non serviva a niente. Io non vi dico di cambiare battesimo, parrocchia. Va bene? E credo che sono cose assolutamente secondarie. Arrangiatevi. Di quale religione volete far parte? Sto Amen. Parlando dei fratelli nuovi, fratelli della nostra comunità. Grazie se rimanete, mi fate piacere. Però vi dico di sì, abbandonare e condannare le dottrine false. Dovete confessare la verità, non come Pietro che l'ha negato 3 volte, perché sennò poi dovete piangere come lui, scoraggiarvi come lui, e bisogna che Gesù venga da voi come lui. Preghiamo, di chiudere in preghiera.
Sì.
Una preghiera per ricevere Gesù.
Amen.
Per ricevere la nuova nascita.
Grazie, Signore.
Pregate con me, fratelli. Romani 10:9 è una bella scrittura. Confessiamo con la bocca che è Gesù nostro Signore. Signore Gesù, tu sei mio Salvatore. Amen. E crediamo col cuore che Dio ti ha risuscitato dai morti, Gesù. Credo. Amen. E credo che confessando tutto il mio cuore sarò salvato.
Amen.
Perché chiunque invoca il tuo nome, Gesù, sarà salvato.
Grazie, Signore.
E io voglio invocarlo con tutto il cuore in questo momento. Entra, Signore Gesù, nella mia vita. Alleluia.
Grazie, Signore.
E in ultimo, quelli che nascono di nuovo, poi dopo essere salvati, non è mica finita qui la cosa, si continua, perché non siamo arrivati ancora. Dopo che siamo salvati, c'è una scelta. Dobbiamo scegliere se vogliamo essere solamente salvati in Cristo o essere la sposa di Cristo. Perché il Signore lo ha illustrato bene questo nella parabola delle 10 vergini, 5 senza olio religiose e 5 con olio, la sposa di Cristo. Angela, Matteo 25?
Sì.
Ce l'hai?
Sì.
Leggete, fratelli, dall'1 al 13. Sono 13 scritture bellissime. Dammi solo il 13, Angelina. No, dammi l'1. Dammi la prima scrittura.
Matteo 25:1.
Sì.
Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo.
5, il verso 2?
5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Matteo 25:1-2.
Ci fermiamo qui, leggete tutta la storia fino al verso 13. Le avvedute presero dell'olio di scorta e le stolte invece no, solamente un po' d'olio dentro e ciao, poi finito. E loro non c'era. L'olio rappresenta le opere, rappresenta la fede, rappresenta un sacco di cose. A mezzanotte viene lo sposo, bussa, e lo fanno entra dentro, e chiama le vergini con l'olio, le fa entrare e chiude la porta. Finalmente, presto, c'è un gruppo di 5 che stanno arrivando di corsa, stanno saltando gli ostacoli, cascano, si rialzano. Eccoci qua, apri, qui c'è l'olio. Dal di dentro una voce. Leggetelo. Io sto un po' traduzione libera, ma leggetelo, Matteo 25:1, leggete. Bussano. Dal di dentro, da dietro la porta chiusa, una voce. Cosa volete? Fateci entrare! Vogliamo sposarci con lo sposo? Eccoci qui, l'olio c'è. E la voce dice di dentro, io non vi conosco. Andatevene via. E così sarà a chiunque non si prepara l'olio della fede, delle opere in Cristo, di seguire i comandamenti di Cristo, non come dice Gloria tutti quanti, perché non è possibile, ma dico io cercare di seguirli tutti, non ci riusciremo mai, il Signore lo sa, per questo che c'è la preghiera di ravvedimento e di perdono, il Signore ci perdona 70 volte 7. Hai alzato la mano tu?
Yes, because the five foolish virgins, the wise virgin had extra oil, not just in their lamp, they had extra oil.
Extra
step, right?
Mm-hmm.
But the other ones just had the minimum necessary.
They both had oil,
in the lamps.
Both in the lamp.
But the wise had also in the vessels, it says.
Very good, yes. Angelina, ti prego.
Dice Dora che le 10 vergini, 5 stolte e 5 avvedute, avevano olio nelle lampade, però l'olio è finito anche per quelle stolte e per quelle avvedute. Ma tutti avevano olio, solo che quelle avvedute avevano olio extra.
Avevano l'olio extra.
Erano preparate.
Allora, noi abbiamo l'olio extra? Tutti i cristiani hanno olio. Tutti si siedono in panca, la scaldano, ripetono le preghierine a pappagallo, tutte le volte facciamo queste pappagallate, Dio ci aiuti, speriamo che noi abbiamo smesso da un pezzo. Però ci sono alcuni tra di noi, chi è? Lo sa Dio, che abbiamo dell'olio extra. Qual è l'olio extra? Sai, ti prepara la rotta di scorta, prepara l'estintore in caso di incendio. Cos'è l'olio extra per noi? Memorizzare le scritture, essere fedeli, cercare il Signore non solo domenica mattina a ripetere preghiera a pappagallo, ma tutti i giorni. Infatti la domenica non è mica vero che la domenica deve essere il giorno speciale del Signore, no. Chi l'ha detto che la domenica è il giorno speciale del Signore? Perché dice Romani 14:5, dice, c'è chi considera un giorno superiore e c'è chi considera ogni giorno uguale. sia ciascuno perfettamente convinto nella sua mente. Ogni giorno per me è domenica. Domenica cos'è? È il giorno della resurrezione, che sarebbe il lunedì ebraico. Quindi fratelli avventisti, cerchiamo di capirci qua. Noi non stiamo festeggiando la festa romana agli idoli romani come facevano i romani la domenica. Per noi la domenica è quando Gesù è risorto, per questo che si può celebrare la domenica. Però c'è chi lo celebra tutti i giorni, perché? Perché c'è qualcuno che ragiona come me, che dico: perché devo celebrare il Signore, amare il Signore, pregare il Signore, benedire il Signore, studiare la parola di più la domenica e meno gli altri sei giorni? No, io ogni giorno è domenica, ogni giorno è Natale, ogni giorno è Pasqua, ogni giorno. Io non è che a mia moglie l'amo di più la domenica. Magari il contrario, la domenica sono molto occupato a predicare e la vedo poco. Va bene. Nel nome di Gesù, amen.
Amen.
Però, naturalmente, noi prendiamo un giorno di riposo, Un giorno di riposo, anche per motivi fisici, un giorno di riposo, e leggiamo un po' di parole in più, studiamo un po' di parole. Certo, questo noi lo facciamo, questo. Però a volte c'è da dare una spinta nello spirito, ci sono piccole emergenze, infatti in questo momento siamo sotto pressione questi tempi. E allora abbiamo detto, mi pare ieri, abbiamo parlato un po' con tutti, e abbiamo detto: guardate che quando c'è da dare un push, una spinta, cerchiamo tutti quanti di prendere il giorno libero un pochettino tutti i giorni, che a volte non siamo in grado di fermare tutto quanto una giornata. A volte c'è anche quello. Va bene, allora la preghiera, va bene, questa è la preghiera per salvarsi. Basta. La preghiera per la salvezza non è una ripetizione di pappagallo. Io non ho mai pregato due preghiere identiche. Non potrei neanche se cercassi di farlo. Infatti il Padre Nostro, che fanno tante storie, il Padre Nostro qui, il Padre Nostro è la base delle preghiere, non è da essere ripetuta. Tantomeno le altre, le preghiere addormentate che si fanno in certe chiese. D'accordo? Il Padre Nostro è la base, il modello. Va bene? È il modello. Dammi oggi il nostro pane quotidiano, ma se a me oggi mi serve acqua, perché devo pregare per il pane? È un modello. Dammi oggi i soldi per l'affitto che non li ho. E no, dammi il pane quotidiano. Il pane veramente c'ha 2-3 kg, sono a posto, mi servirebbero un po' di soldini per l'affitto. E no, devi pregare per il pane. Quindi vedete, queste sono le preghiere. Gesù quando non ha detto pregate questa preghiera, non l'ha detto mica. Ha detto pregate così, secondo questo esempio. Infatti nel Nuovo Testamento nessuno ha mai ripetuto il Padre Nostro. Non è da essere ripetuta. Religioni ascoltate per cortesia. E allora è peccato pregare il Padre Nostro, Angela?
No, però non è da ripetere.
Si può pregare, certo, non c'è nessun problema, ma non fare una legge che se uno non lo ripete
sì,
con te tanto numero di volte.
No, è una bella preghiera, certo che si può
è
dire.
È una preghiera bellissima, anzi, altro che, però non mettere una legge che devi ripetere, perché diventi un pappagallo, diventi. Sì. Non significa più niente. Se vado da mia moglie con una poesia e gliela ripeto tutti i giorni, questo me la sbatte in faccia. Cara moglie, io ti amo, quanto ti amo, tanto, 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 all'indomani. Ciao, cara moglie, buongiorno, come va la vita? E oggi, peccato che piove, veramente oggi c'è il sole. Ah, ma io ripeto. Angela, allora, vuoi pregare per la salvezza?
Sì.
Grazie, signora. Fratelli, sì. Condensiamo tutto questo messaggio sulla salvezza in poche parole. Pregate, chi non è sicuro della salvezza, preghi adesso. Chi non è sicuro che è nato di nuovo, preghi adesso. Chi non è sicuro che è battezzato nello Spirito Santo, preghi adesso insieme a me. Non ripetete, ma pregate insieme. Pregare insieme e ripetere sono due cose diverse. Pappagalli ripetono, invece i figli di Dio guidati dallo Spirito pregano insieme. Pronti?
Pronti, sì.
Signore Gesù, ti ricevo come mio Salvatore, come figlio di Dio. Grazie che sei morto in croce per pagare per i miei peccati. E che io non devo essere una vittima, non devo unirmi a te sulla croce, sono tutte fandonie delle religioni. Non è vero, Signore. C'è solo uno che può pagare per i peccati, sei tu. Signore, ti ricevo nello Spirito. ricevo il tuo Spirito Santo di salvezza, di amore, di pace, di forza, di potenza, di vita eterna, di discernimento, di doni dello Spirito, di guarigione, di miracoli. Ricevo il battesimo dello Spirito Santo adesso, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Tutti i fratelli che hanno pregato con tutto il cuore sono salvati e sono battezzati nello Spirito. I fratelli che non si sentissero salvati, non si sentissero battezzati nello Spirito, che non avranno i frutti conseguenti, dovranno semplicemente pregare di nuovo quando il loro cuore, forse un po' duro, si apre al Signore. Provate anche tutti i giorni se volete, vedete che presto sarete salvati, sarete battezzati. I frutti dello Spirito, Angelina, Galati 5, 22, i frutti dello Spirito, 22 o 23, vedi un po' i frutti dello Spirito. I frutti dello Spirito si vedono, così come i frutti della carne che portano all'inferno. Ci sono anche i frutti dello Spirito che mostrano se sei salvato, se sei battezzato, quali sono i frutti dello Spirito.
Galati 5, 22, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Galati 5:22.
Allora, se non abbiamo questi doni, probabilmente non siamo né salvati, né benedetti, neanche figli di Dio, e certamente non abbiamo lo Spirito Santo. Se abbiamo i frutti precedenti, Angela, vedi i frutti precedenti, le scritture precedenti, i frutti della carne.
Da 19 a 21.
La carne,
le opere della carne sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidia, ubriachezze, orge e altre simili cose.
Che praticamente tutti i peccati che usano a me, fratello Giuseppe, per internet, insomma.
Cioè, che accusano te.
Se sentite un pochettino cosa, la zizzania, i falsi fratelli dicono su di me, praticamente hanno copiato questa lista e questo è fratello Giuseppe. Beh, insomma, voi chiedete a quelli che mi conoscono.
Dopo questo messaggio ti faccio sentire un audio da parte di Gloria su quello che dicono i tuoi nemici.
Perché gente che non mi conosce dice che questa è la mia foto. Insomma, arrangiatevi, credete quello che volete, va bene. E, ecco, me, il mio difensore è il Signore. Quindi qui ci sono il negativo e il positivo. C'è i frutti del diavolo, i frutti del non salvato e i frutti dello Spirito. Però uno che mi ascolta adesso dirà, ma io mi sento salvato, però ogni tanto mi girano i 5 minuti e a volte dico cose che non devo dire. Fratello, devi pentirti, devi cambiare e cercare di essere un migliore esempio.
Ma anche io faccio così.
Ciò nonostante capita a volte che uno fa degli sbagli, dei peccati, anche cose non neanche troppo piccoline, come Davide Batseba, può capitare cose. Bene, Signore, c'è una rotta di scorta, come si chiama?
Il pentimento?
Dov'è?
Dov'è? Nel cuore.
Matteo 18, Matteo 18, 21 e 22, dice quante volte perdona il fratello, dice Gesù 70 volte 7 al giorno. Quindi ogni volta che ci pentiamo Gesù ci
perdona.
Perdona. Amen. Angela, a te la parola.
Grazie.
Scusa se non sono stato abbastanza lungo, Angela.
No, va abbastanza lungo. Grazie.
Se vuoi, se vuoi vado avanti.
No, ascoltiamo un bel canto e poi ti faccio ascoltare quel messaggio da parte di Gloria, la sorella che è venuta qui da qualche settimana, adesso è tornata in Italia, e racconta un po' la sua impressione. Ma ascoltiamo il canto Sono stato salvato.
Salvato da tanto peccato e non tornerò mai più a sono stato ed ora cammino mano a mano con Gesù.
Mano a mano con Gesù.